Le 18:43 minuti, quindi apriamo le danze di questa puntata di Zapping. Vi ricordo ancora il numero 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali, se volete intervenire in diretta in questa prima parte che dedichiamo un po' all'analisi, al commento, all'indagine delle questioni legate alla pandemia, al Covid-19 e agli strumenti in campo per contrastarla. E per far questo cominciamo con il professor Guido Silvestri, a cui do il bentornato a Zapping. Buonasera professore.
Buonasera a voi.
Guido Silvestri è professore ordinario e direttore del Dipartimento di Patologia Generale della Emory University di Atlanta. Allora volevo cominciare un po' col chiederle questo: si sta diffondendo, non so quanto fondato e quanto no, un certo ottimismo. Vedo l'OMS che dice, per quel che riguarda la pandemia, vediamo la luce in fondo al tunnel. Ho visto alcuni anche scienziati italiani, penso al professor Lopalco, che dice che dal mese prossimo la pandemia potrebbe essere finita. Poi non so se le interpretazioni sono quelle giuste, però ecco, c'è una ventata di ottimismo che ci fa che ci dovrebbe far credere che il peggio è passato. Volevo capire se è così anche per lei.
Sì e no. Sicuramente Omicron, che era stata accolta come una specie di apocalisse, no? le prime reazioni mediatiche, eccetera, in realtà si è dimostrata significativamente meno grave come malattia che produce rispetto alla Delta, che è stata la vera nostra bestia nera dal punto di vista dei morti. Dall'altro lato, Omicron si è dimostrata estremamente efficace nel diffondersi, quindi ha un po' sparigliato, no? Ha dato una malattia estremamente, un'infezione estremamente comune, che è sotto gli occhi di tutti, no? in tutto il mondo, ma allo stesso tempo molto meno grave e soprattutto nei vaccinati davvero poco grave, perché oggi come oggi le persone con vaccinazione completa che si prendono Omicron hanno un rischio di avere complicanze severe veramente.
Quando lei dice vaccinazione completa, intende il ciclo di due somministrazioni o include anche il booster?
Due più una. E questo devo dire, insomma, è l'esperienza di tutti. Adesso gli studi ci vuole un pochino, no, a concretizzarli, a pubblicarli, eccetera, però l'esperienza di tutti è che le persone con le tre dosi vaccinali che si infettano con Omicron hanno una malattia, spesso un'infezione, insomma, che è spesso asintomatica o con pochissimi sintomi. E questo naturalmente cosa ci dice? Che se riusciamo a tenere le percentuali di vaccinati molto alte, dovremmo essere in grado di gestire questa ondata. L'altra cosa, diciamo, che fa essere alcuni esperti ottimisti è che quando le onde epidemiche salgono molto rapidamente, poi tendono a scendere altrettanto rapidamente quando si consuma, tra virgolette, il carburante dei soggetti suscettibili. E questo, per esempio, lo stiamo vedendo, abbiamo visto in Sudafrica e poi lo stiamo vedendo in Inghilterra. In Inghilterra il picco è stato raggiunto, mi pare, il 5 di gennaio e adesso sono oggi 13 giorni che sta scendendo praticamente continuamente il numero dei nuovi casi, e non scendendo continuamente ogni giorno, scende come media, no? Media mobile a 7 giorni e da 182.000 a intorno a 95.000.
Sì, ho visto che il governo del Regno Unito ha credo chiuso la fase del Green Pass, anche la mascherina all'esterno, il distanziamento, stanno rientrando in quella che viene chiamata la normalità, insomma.
Sì, loro hanno scelto di fare una valutazione globale sia dei danni potenziali del virus ma anche dei danni che fanno le chiusure, e dico sinceramente era ora passata, perché per un lungo tempo noi abbiamo solo guardato i danni del virus senza, come dire, considerare, mettere sul tavolo anche i danni che fanno certo tipo di interventi. Quando parlo di un certo tipo di interventi, mi raccomando, non parlo dei vaccini, che i danni non ne fanno praticamente niente.
Ormai
parlo
si è visto.
Di lockdown.
Diciamo che ormai si è visto.
Sì, parlo di lockdown, parlo di chiusura delle scuole, queste cose qui, ecco.
Quindi diciamo, abbiamo visto il picco arrivare in Sudafrica, poi l'abbiamo visto nel Regno Unito, forse anche in Spagna. Vedo che in Italia il governo lo prevede tra 2 settimane, è plausibile?
Dunque, il picco dei contagi in Italia, dagli algoritmi che seguo io, in particolare quello di Paolo Spada, che ci ha preso abbastanza nel corso di questi due anni, prevedono un picco, sinceramente tra oggi, domani e dopodomani, un picco dei casi. Il picco dei morti potrebbe essere un pochino più avanti, siamo anche nella fase più brutta dell'anno, no? per un insieme di motivi, no? nel pieno dell'inverno, che notoriamente ha una mortalità più alta. Quello che vorrei sottolineare è che il numero di pazienti in terapia intensiva in Italia, stavo guardando i numeri proprio un minuto fa, sembra aver raggiunto un plateau intorno a 1670-1680 da praticamente 10 giorni o quasi, quindi probabilmente siamo nella fase più brutta da questo punto di vista, ma quello che ci aspetta poi dovrebbe essere un
quindi,
calo,
diciamo,
dei casi.
La previsione
poi
di un picco a 2 settimane è particolarmente pessimistica, potremmo vederlo arrivare anche prima.
Il picco dei casi dovrebbe essere prima. Dovrebbe essere, guardi, proprio in questi giorni, poi dipende anche, ecco, da diversi fattori, per esempio il numero di test che si fanno, no?
Certo.
Perché se si dovesse calare molto il numero dei test, si potrebbe avere l'impressione che il picco è stato magari qualche giorno fa, però in realtà, ecco, non è. Questo è molto importante. Se posso segnalare una cosa, ieri ho visto i dati della quantificazione del virus nelle acque reflue nella città di Boston, e ci sono dati simili che non ho direttamente visionato, ma sono dello stesso tenore, su appunto la quantificazione del virus nelle acque reflue, che è un po' il sommario di quanto virus circola in una città. E nella città di Boston è molto interessante perché c'è stato un picco molto rapido e molto alto di virus, che però, ecco, da alcuni giorni è in discesa abbastanza altrettanto rapida. Questo fa pensare appunto che una volta arrivati ai massimi livelli poi si dovrebbe appunto ridurre progressivamente, rapidamente la circolazione.
Questa rilevazione sulle acque reflue si fa un po' dovunque, è una caratteristica, cioè una cosa che è stata fatta una volta a Boston e abbiamo solo dati di questo?
No, è una cosa interessante, si fa in molte città, si fa anche in Italia, è stata fatta. Me la segnalò per la prima volta il dottor Ranieri Guerra, che insomma, penso sia molto noto in Italia,
certo,
che aveva partecipato a degli studi di questo genere a Milano e Torino. Ha il vantaggio, dottor Loquenzi, di essere, come dire, tutto bilanciata, nel senso che non è che c'è un problema di, come dire, di campionamento, quanti test si fanno, eccetera, eccetera. È il risultato, no, più o meno di tutte le acque che vengono, come dire, consumate in una certa città, e quindi misurandola periodicamente si ha un indice che si ha qualche fluttuazione, però è molto affidabile.
Senta, leggevo anche che a inquinare un po' i dati sui contagi, almeno alcuni scienziati qui in Italia avevano segnalato il fenomeno del fatto che molti contagiati, non avendo nessun tipo di sintomo, proprio per la, diciamo, per la mitezza del contagio via Omicron, probabilmente non si fanno il tampone, o se lo fanno non dicono di essere positivi. Insomma, ci potrebbe essere una sottostima dovuto al fatto che molti non si testano pur avendo magari pur essendo contagiati.
È possibile ed è per questo che bisognerebbe cercare di non burocratizzare troppo queste cose. Il nostro CDC è andato in questa direzione, no? Con la famosa regola dei 5 giorni per i contatti, cioè nel momento in cui c'è una persona ha per esempio un contatto positivo e se a quel punto la persona fa il test, poi è positiva, poi devono fare il test di contatti, cioè si entra in queste spirali, e magari sono tutte persone senza sintomi. Le faccio un esempio: noi siamo stati a rischio di interrompere delle attività della nostra rete ospedaliera, che insomma è enorme, seguiamo oltre 4 milioni di persone, e praticamente perché avevamo certi servizi in cui quasi tutti, tra infermieri e tecnici, erano a casa senza sintomi, perché erano nella fase di, come dire, post test positivo, però perfettamente in grado di lavorare. Per cui, ecco, se noi per prudenza teniamo queste persone a casa, però questo si traduce in non curare altri malati,
certo,
non fare esami di laboratorio, esami radiologici, capisce che siamo un po' da capo zero.
Certo. Senta, professore, so benissimo che non dobbiamo assegnare al virus, attribuire al virus volontà o umanizzarlo in alcun modo, però mi chiedo se la variante Omicron e la variante Delta si parlassero, cercassero l'una di imparare dall'altra, ma tu come fai a essere così contagiosa? E tu come fai a essere così invece efficace nell'arrivare nei polmoni? E insieme si alleassero per fare una variante che ha tutte e due le caratteristiche. Questo sarebbe un guaio.
Beh, io questo lo sto dicendo da un po' di tempo. Io credo di non essere, insomma, uno di quelli che hanno sparso terrore, anzi ho sempre cercato di portare serenità e calma, però insomma, guardando i numeri nel mondo è chiaro che la possibilità di un, tra virgolette, matrimonio, noi la chiamiamo ricombinazione, no? In gergo tecnico, tra Delta e Omicron, una cosa vera, non quella che avevano scoperto a Cipro, che poi si è rivelata una contaminazione di laboratorio, ma dovesse succedere nella vita vera, dovesse diffondersi un virus così, chiaramente sarebbe in condizione di creare grossi problemi e l'unico modo che avremmo davvero è la vaccinazione di massa, perché anche Delta, se ci pensiamo, comunque la sua, tra virgolette, cattiveria era stata limitata del 90+% dai vaccini. Quindi ecco perché secondo me è molto importante, poi Pierluigi Lopalco può parlare di fine di endemia, possiamo discutere quanto vogliamo, però è importante che dal punto di vista dei vaccini non abbassiamo la guardia, è importante che continuiamo a persuadere quelli che non vogliono vaccinarsi e continuiamo e spingiamo ancora di più per vaccinare i bambini, perché se dovesse succedere una cosa di quel genere, spero rarissima come eventualità, però se dovesse succedere, quello che ci permette di affrontarla con serenità sono i vaccini.
Certo. La questione dei bambini è importante perché sono proprio loro in quelle fasce di età che non si possono ancora vaccinare o che non sono ancora tutti vaccinati a creare, diciamo, un bacino di suscettibilità che può preoccupare.
Esatto, io su questo lo so che mi sono attirato tanti strali, però io credo che si dovrà arrivare alla vaccinazione dei bambini praticamente dai 6 mesi di età, da quando non hanno più gli anticorpi materni, in pratica, perché diventa davvero un serbatoio di potenziali infezioni, di potenziale malattia e sinceramente i bambini fanno già diversi vaccini, no? I bambini piccoli.
Il morbillo, certo.
Non c'è, esatto, non è che questo abbia, anzi, come profilo di tossicità forse sono ancora più, meno pericolosi degli altri vaccini. Spero veramente, ecco, che si possa fare questa conversazione senza paure ingiustificate.
Sì, svelenendola da polarizzazioni poco utili per tutti. Io come sempre la ringrazio molto, professor Silvestri, grazie per essere stato con noi, le auguro buon lavoro e buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Allora, era Guido Silvestri, professore ordinario e direttore del Dipartimento di Patologia Generale della Emory University di Atlanta, spesso nostro ospite, lo ringraziamo di accettare i nostri inviti, sempre con molta disponibilità. Bene, tra poco arriva il GR1 delle 19, parleremo ancora poi di Covid con uno sguardo più indirizzato all'Italia, al ciclo della diffusione del contagio in Italia, con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Parleremo poi anche di Quirinale e di molti altri argomenti qui a Zapping, quindi non perdeteci di vista, subito dopo il GR1 tornate a Zapping, vi aspetto, a tra poco.